Ad alta voce, Laura Curino legge i racconti di Raymond Carver. Traduzione di Riccardo Duranti.
I medici la definirono un'occlusione nascosta e dissero che era una circostanza che si verificava una volta su un milione di casi. Forse se l'avessero individuata prima e il bambino fosse stato operato d'urgenza, l'avrebbero potuto salvare, ma era più probabile di no. In ogni caso, cosa avrebbero dovuto cercare? Né le analisi né le lastre avevano mostrato niente. Il dottor Francis era scosso, non riesco neanche a dirvi quanto ci sono rimasto male. Mi dispiace tantissimo, non trovo le parole, disse loro facendoli accomodare nella saletta dei medici. C'era un dottore seduto su una sedia con le gambe appoggiate sullo schienale di un'altra che guardava un programma del mattino alla televisione. Era in tenuta verde da sala parto, pantaloni, casacca e cuffia per coprire i capelli, tutto verde. Guardò Howard e Dan e poi il dottor Francis, si alzò in piedi, spense il televisore e uscì dalla saletta. Il dottor Francis condusse Anne verso il divano, le sedette accanto e cominciò a parlarle a bassa voce e in tono consolatorio. A un certo punto si chinò su di lei e l'abbracciò. Anne sentiva il petto del dottore che si alzava e si abbassava regolarmente contro la sua spalla. Tenne gli occhi aperti e si lasciò abbracciare. Howard entrò in bagno, ma non chiuse la porta. Dopo un violento accesso di pianto, fece scorrere l'acqua e si lavò il viso. Poi uscì e si sedette davanti a un tavolinetto con sopra un telefono. Fissò il telefono come per decidere qual era la prima cosa di cui occuparsi. Fece alcune telefonate. Dopo un po' anche il dottor Francis usò l'apparecchio. «C'è qualcos'altro che posso fare per il momento?» chiese loro. Howard scosse la testa. Ann continuava a fissare il dottor Francis come se non fosse in grado di capire le sue parole. Il medico li accompagnò fino all'uscita dell'ospedale, gente che entrava e che usciva. Erano le 11 di mattina. Ann si rese conto che muoveva i piedi in modo lento, quasi riluttante. Aveva l'impressione che il dottor Francis li stesse obbligando ad andarsene, mentre invece lei sentiva che era meglio restare lì, che era quella la cosa più giusta da fare. Guardò fuori nel parcheggio, poi si girò a fissare di nuovo la facciata dell'ospedale. Cominciò a scrollare il capo. «No, no», disse. «Non posso lasciarlo qui. No». Sentì le proprie parole e pensò che non era giusto che le uniche parole che le venivano fuori fossero le stesse che le persone colpite da morti violente e improvvise pronunciavano nei programmi televisivi. Voleva che le sue parole fossero solo sue, no, disse. E per chissà quale motivo le venne in mente la testa della signora nera che ricadeva sulla spalla. No, ripeté. Ci sentiamo più tardi, stava dicendo il dottore Howard. Ci sono ancora delle cose da fare, cose da chiarire finché non siamo soddisfatti. Ci sono delle cose da spiegare. L'autopsia, disse Howard. Il dottor Francis annuì. Capisco, disse Howard. Oh Gesù, no. Non capisco, dottore. Non ci riesco. Non ci riesco. Proprio non ci riesco. Il dottor Francis mise un braccio intorno alle spalle di Howard. Mi dispiace. Dio quanto mi dispiace. Poi lasciò le spalle di Howard e gli porse la mano. Howard guardò la mano e dopo un momento gliela strinse. Il dottor Francis abbracciò ancora una volta Anne. Sembrava animato da una bontà che Anne non riusciva a comprendere. Gli posò la testa su una spalla ma tenne gli occhi aperti. Continuava a guardare l'ospedale. Quando uscirono in macchina dal parcheggio si voltò a guardare l'ospedale ancora una volta. A casa si sedette sul divano con le mani nelle tasche del cappotto. Howard chiuse la porta della stanza del figlio, mise su il caffè e poi trovò uno scatolone vuoto. Aveva pensato di raccogliere un po' delle cose del bambino che erano sparse per tutto il soggiorno. Invece si sedette accanto a lei sul divano, spinse da parte lo scatolone e si chinò in avanti, con le braccia tra le ginocchia. Scoppiò a piangere. Lei gli prese la testa e se la mise in grembo, poi gli massaggiò la spalla. «Non c'è più», disse. Continuò a massaggiargli la spalla. Al di sopra dei singhiozzi di lui sentiva la caffettiera in cucina che fischiava. «Su, su», gli disse con tenerezza. «Howard, lui non c'è più. Non c'è più e dovremo farci l'abitudine a essere soli». Dopo un po' Howard cominciò ad andare in giro per la stanza con lo scatolone in mano, senza uno scopo preciso. Non ci mise niente dentro, ma radunò alcuni oggetti per terra a un capo del divano. Lei continuò a star seduta con le mani nelle tasche del cappotto. Howard alla fine mise giù lo scatolone e portò il caffè in soggiorno. Poco dopo Anne cominciò a telefonare ai parenti. Dopo aver composto il numero, quando l'interlocutore rispondeva, Anne diceva in fretta qualche parola e poi si metteva a piangere un po'. Quindi spiegava con calma, con voce misurata, quello che era successo e li informava sui funerali. Howard portò lo scatolone in garage dove vide la bici del bambino. Lasciò cadere lo scatolone e si sedette per terra, accanto alla bici. Abbracciò goffamente la bici e se la strinse al petto. La tenne così, con il pedale gommato che gli spingeva contro il petto. Fece girare la ruota. Una volta. Henry attaccò il telefono dopo aver parlato con la sorella. Stava consultando la rubrica per cercare un altro numero quando il telefono squillò. Rispose subito. «Pronto?» disse. E sentì di nuovo qualcosa, una specie di ronzio di fondo. «Pronto?» disse. «Per l'amor di Dio!» disse. «Chi è? Cosa vuole?» «Il vostro Scotty. Ce l'ho qui pronto!» disse una voce maschile. «Ve ne siete forse dimenticati?» «Brutto bastardo!» gridò Anne nella cornetta. «Come può fare una cosa del genere? Come può essere così malvagio? Brutto figlio di puttana! Scotty!» ripeté l'uomo. «Vi siete forse dimenticati di Scotty?» Poi le riagganciò il telefono in faccia. Howard la sentì gridare e appena rientrò la trovò che piangeva con la testa sulle braccia appoggiate al tavolo. Alzò la cornetta e rimase in ascolto del segnale di libero. Molto più tardi, poco prima di mezzanotte, dopo che avevano sistemato un sacco di cose, il telefono squillò di nuovo. «Rispondi tu», disse lei. «Howard, è ancora quello lì, me lo sento. Erano seduti al tavolo di cucina con una tazza di caffè davanti. Accanto alla tazza Howard aveva anche un bicchierino di whisky». Rispose al terzo squillo. «Pronto», disse. «Chi è? Pronto, pronto!» La linea cadde. «Ha riagganciato», disse Howard, «chiunque fosse». «Era quello lì», disse lei, «quel bastardo. Vorrei tanto ammazzarlo», disse. «Ho una gran voglia di sparargli e di vederlo crepare», disse. «Mio Dio, Anne», disse lui. «Hai sentito niente?» disse lei. «Sullo sfondo un rumore, un ronzio, come di motore». «No, non ho sentito niente, niente del genere», rispose lui. «Non c'è stato tempo. Forse ho sentito della musica, una radio, sì. Mi sa che c'era una radio accesa. È l'unica cosa che posso dire. In nome di Dio, non so proprio che cosa sta succedendo», disse. Lei scosse la testa. Se solo potessi mettergli le mani addosso. All'improvviso capì chi era. Scotty, la torta, il numero di telefono. Spinse indietro la sedia dal tavolo e si alzò. «Portami giù al centro commerciale», disse. «Howard, ma che dici? Al centro commerciale. Adesso so chi è che chiama. So chi è il pasticcere. Quel figlio di una gran puttana del pasticcere, Howard. Gli ho ordinato una torta per il compleanno di Scotty. Ecco chi è che chiama. Ecco chi ha il nostro numero e continua a chiamarci. Ci perseguita per via della torta, quel bastardo del pasticcere». Andarono in macchina fino al centro commerciale. Il cielo era sereno e si vedevano le stelle. Faceva freddo e accesero il riscaldamento in macchina. Parcheggiarono davanti alla pasticceria. Tutti i negozi e i grandi magazzini erano chiusi, ma c'erano ancora macchine ferme dall'altra estremità del parcheggio davanti al cinema. Le vetrine della pasticceria erano al buio, però, scrutando attraverso i vetri, videro un chiarore nel retrobottega e di tanto in tanto un omone in grembiule che entrava e usciva da un riquadro di luce bianca e uniforme. Riuscivano anche a vedere le sagome degli espositori e dei tavolinetti con le sedie intorno. Lei provò ad aprire la porta, bussò ai vetri, ma se il pasticcere la sentì non lo diede a vedere. Neanche si voltò dalla loro parte. Risalirono in macchina, fecero il giro dell'edificio e parcheggiarono sul retro. Scesero dalla macchina. C'era una finestra illuminata, ma era troppo alta per guardare dentro. Accanto alla porta del retro bottega c'era un cartello con su scritto «Pasticceria La Dispensa, ordinazioni speciali». Anne sentì una radio accesa all'interno e qualcosa allo sportello di un forno, che cigolò quando venne aperto. Bussò alla porta e restò in attesa. Quindi bussò di nuovo, questa volta più forte. Il volume della radio fu abbassato e si sentì un rumore sordo, come di qualcosa, un cassetto, che venisse aperto poi richiuso. Qualcuno fece scattare la serratura e la porta si aprì. Il pasticcere si stagliò nella luce e li scrutò. «Sono chiuso per i clienti», disse. «Che cosa volete a quest'ora? È mezzanotte, siete mica ubriachi, eh?» Anne si fece avanti nella luce che usciva dalla porta e l'uomo sbatté le palpebre pesanti appena la riconobbe. «A lei», disse. «Sì, sono io», disse lei, «la mamma di Scotti, e questo è il padre di Scotti, vorremmo entrare un attimo». Il pasticcere disse: «Adesso ho da fare, devo lavorare». Ma lei era entrata lo stesso, Howard la seguì. Il pasticcere era indietreggiato. «C'è un buon odore di forno qui dentro. Non ti sembra che qui odori di forno, Howard?» «Che cosa vuole?» chiese il pasticcere. «Magari vuole la sua torta, ecco. Finalmente ha deciso che la vuole la torta, perché lei l'aveva ordinata una torta, vero?» «Per essere un pasticcere è in gamba, non c'è che dire», disse Anne. «Howard, questo è il tizio che ci ha fatto quelle telefonate», serrò i pugni. Lo fissò furibonda, sentiva qualcosa bruciarle dentro, una rabbia che la faceva sentire più grande di quello che era, più grande anche di questi due uomini. «Aspetti un attimo», disse il pasticcere. «Vuole ritirare la torta che era pronta 3 giorni fa, è così?» «Senta, signora, non ho alcuna voglia di litigare con lei. Eccola là la sua torta. Ormai non è più fresca. Gliela do per metà del prezzo pattuito. Anzi, no, la vuole? Se la prenda. Io non ci faccio niente, nessuno ci fa più niente ormai. Mi è costato tempo e soldi farla. Se la vuole va bene, se non la vuole va bene lo stesso. Io devo tornare a lavorare». Li guardò e si passò la lingua dietro ai denti. «A fare altre torte», disse lei. Ormai sapeva di averla sotto controllo, quella cosa che la espandeva. Era calma. «Signora, io lavoro 16 ore al giorno in questo posto per guadagnarmi da vivere», disse il pasticcere, pulendosi le mani sul grembiule. «Lavoro qui dentro giorno e notte per fare quadrare il bilancio». L'espressione che passò sul volto di Anne lo fece indietreggiare ancora e disse: «Non mi crei problemi adesso». Allungò la destra verso il bancone e prese un mattarello che cominciò a picchiettare sul palmo dell'altra mano. «Insomma, la vuole o no quella torta? Devo rimettermi a lavorare, i pasticceri lavorano di notte», ripeté. Aveva gli occhi piccoli, cattivi, pensò lei. Quasi si perdevano nella carne ispida delle guance. Aveva il collo spesso di grasso. «Lo sappiamo bene che i pasticceri lavorano di notte», disse Anne. «E fanno anche le telefonate di notte, brutto bastardo». Il pasticcere continuò a picchiettare il mattarello sul palmo della mano. Lanciò un'occhiata ad Howard. «Attenti, state attenti», disse ad Howard. «Mio figlio è morto», disse Anne, in tono piatto, freddo, definitivo. «È stato investito da una macchina lunedì. Siamo stati accanto a lui in ospedale finché non è morto. Ma naturalmente non ci si può certo aspettare che lei lo sapesse, vero? I pasticceri mica possono sapere tutto, vero, signor pasticcere? Però lui è morto. Morto, brutto bastardo». Con la stessa rapidità con cui era montata in lei, la rabbia calò e lasciò il posto a qualcos'altro, un vertiginoso senso di nausea. Cercò il sostegno del tavolo di legno coperto di farina e si nascose il volto con le mani e scoppiò a piangere con le spalle scosse da sussulti. «Non è giusto», disse. «No, non è giusto». Howard le poggiò una mano sulla schiena e guardò il pasticcere. «Si vergogni», gli disse. «Vergogna». Il pasticcere posò il mattarello sul bancone. Si tolse il grembiule e gettò anche quello sul bancone. Li guardò con un'espressione ottusa e addolorata. Poi tirò fuori una sedia da sotto al tavolinetto, dove tra carte ricevute c'erano una calcolatrice e l'elenco del telefono. «La prego, si sieda», disse. «Aspetti che le prendo una sedia», disse, rivolta ad Howard. «Si sieda, la prego». Il pasticcere andò di là nella bottega e tornò con due sedie di ferro battuto. «Vi prego, sedetevi». Anne si asciugò le lacrime e guardò il pasticcere. «Volevo ucciderla», disse. «La volevo morto». Il pasticcere aveva sgomberato uno spazio per loro sul tavolo. Spostò la calcolatrice da una parte insieme alle pile di ricevute e ai blocchetti per appunti. Spinse l'elenco del telefono fino a farlo cadere sul pavimento, dove atterrò con un tonfo. Anne e Howard avvicinarono le sedie al tavolo e si sedettero. Si sedette anche il pasticcere. «Lasciate che vi dica quanto mi dispiace», disse il pasticcere, poggiando i gomiti sul tavolo e scuotendo lentamente la testa. «Dio solo sa quanto mi dispiace. Sentite, io sono solo un pasticcere. Non pretendo di essere altro. Magari una volta, tanti anni fa, ero un essere umano diverso. Non ne sono più tanto sicuro, non me lo ricordo. In ogni caso, se mai lo sono stato, ormai non più. Adesso sono soltanto un pasticcere. Questo non mi scusa per quello che ho fatto, lo so, ma mi dispiace tanto. Mi dispiace per vostro figlio e mi dispiace per la parte che ho avuto in questa storia», disse il pasticcere. Stese le mani sul tavolo e le voltò a mostrarne i palmi. «Io figli non ne ho, perciò posso solo immaginare quello che state passando. L'unica cosa che posso dirvi ora è che mi dispiace tanto». «Perdonatemi se potete», disse il pasticcere. «Non sono un uomo cattivo, perlomeno non credo di esserlo. Non sono malvagio, come ha detto al telefono. Dovete cercare di capire che in fin dei conti non so più come comportarmi, a quanto pare. Vi prego», disse l'uomo, «permettetemi di chiedervi solo una cosa. Ve la sentite in cuor vostro di perdonarmi?» Faceva caldo nella bottega. Howard si alzò dal tavolino e si tolse la giacca, poi aiutò Anne a togliersi il cappotto. Il pasticcere restò a guardarli un attimo, poi annuì e si alzò anche lui. Andò al forno e spense alcuni interruttori. Tirò fuori un paio di tazze e le riempì di caffè da una caffettiera elettrica. Mise sul tavolo un cartone di panna e una zuccheriera. «Probabilmente avete bisogno di mangiare qualcosa», disse il pasticcere. «Spero vogliate assaggiare i miei panini caldi. Dovete mangiare per andare avanti. Mangiare è una cosa piccola ma buona in un momento come questo», disse. Servì loro dei panini alla cannella appena sfornati, con la glassa che ancora colava. Mise in tavola del burro con un paio di coltelli per spalmarlo, poi si sedette attorno al tavolo con loro e rimase in attesa finché non presero un panino a testa dal vassoio e cominciarono a mangiarlo. «Mangiare un boccone fa bene», disse osservandoli. «Ce ne sono ancora, mangiatene. Prendete tutti quelli che volete. Ci sono tutti i panini del mondo qui». Mangiarono i panini e sorseggiarono il caffè. D'un tratto Anne sentì una gran fame e i panini erano caldi e dolci. Se ne mangiò tre E la cosa fece molto piacere al pasticcere. Allora si misero a parlare. Lo ascoltarono con attenzione. Per quanto esausti ed angustiati, rimasero ad ascoltare quello che il pasticcere aveva da dire. Annuirono quando l'uomo cominciò a parlare della sua solitudine e della sensazione di limitatezza e di dubbio che l'aveva assalito con la mezza età. Disse che cosa si provava a non avere figli, giorno dopo giorno, con i forni infinitamente pieni e poi infinitamente vuoti, le ordinazioni per le feste e per gli anniversari che aveva preparato, le dita sempre impiastricciate di glassa, le figurine di sposi infilati sulle torte nuziali, a centinaia, anzi a migliaia ormai i compleanni. Immaginate solo tutte quelle candeline accese. Il suo era un mestiere di cui c'era bisogno, era un pasticcere, ha sempre meglio che fare il fioraio, meglio dar da mangiare alla gente. L'odore qui nel forno era meglio di quello dei fiori. Ecco, sentite che profumo, disse il pasticcere spezzando una pagnotta di pane scuro. Questo pane è un po' pesante, ma molto nutriente. Anne e Howard lo odorarono. Poi lui glielo fece assaggiare, sapeva di melassa e cereali integrali. Continuarono ad ascoltarlo, mangiarono tutto quello che poterono, inghiottirono quel pane scuro. Sotto le batterie di luci fluorescenti sembrava giorno. Rimasero lì a parlare fino all'alba, un chiarore pallido e intenso che veniva dalle vetrine, senza che venisse loro in mente di andarsene.